tensioni e polemiche a pochi giorni dall'inaugurazione della 26esima Biennale d'Arte a Venezia. No, scusate, 61esima. Facciamo qualche riflessione con Roberto Pinto, storico dell'arte, curatore e nostro collaboratore. Il dramma di Gaza nel lavoro di coraggiosi fotografi palestinesi, Prospect Palestine Project, porta Active Steel alla fabbrica del vapore. Anche l'arte non passa oltre. Al Pacta Salone la luce di Gaza. Continua il ciclo di mostre collatera alla cura di Elisabetta Longari. E ancora dentro la fabbrica, 50 anni di storia del lavoro e di vita nelle fotografie di un grande reporter, Uliano Lucas. Buon sabato, bentrovate, bentrovati ai Girasoli. Viaggio tra arte e fotografia con me, Tiziana Ricci. Un caro saluto e come sempre vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio o con qualche servizio nei social. Là. Ho cominciato con una gaffe, vabbè, pazienza, siamo belli ma non siamo perfetti, eh? Sì, perché la Biennale di Venezia si apre ed è la 61esima edizione, ma qui con un sacco di biennali, festival di fotografia, di arte, a volte ci si confonde, pardon. Allora, dicevamo un clima rovente. Siamo con Roberto Pinto. Roberto, noi tra poco partiamo per Venezia, ma partiamo in un clima piuttosto rovente.
Piuttosto sì, esatto, rovente, hai ragione. Sì. Anche se l'hanno anticipato a maggio da qualche edizione, sarà più rovente del solito.
Allora, partiamo un po' dalla decisione del presidente di Fondazione Biennale Buttafuoco e la sua scelta. È rimasto fermo sulle sue decisioni? Però diciamo aveva contro sia il governo che la Commissione Europea, che probabilmente gli sospenderà i fondi. Cioè, come ti sembra che ha fatto una scelta da intellettuale, diciamo, libero, oppure non lo so, cosa pensi?
Allora, da una parte sì, da una parte effettivamente è la libertà di essere anche rispettoso nei confronti della fondazione. Ecco, dobbiamo fare un passo molto indietro nel tempo. La Biennale di Venezia nasce nell'Ottocento con degli schemi ottocenteschi, quindi con i padiglioni nazionali che sono in qualche modo delle piccole entità autonome.
Sono come dei consolati, no?
Esatto, sono dei consolati culturali che sono pagati, ecco, anche la struttura, anche l'edificio viene costruito da un architetto deciso dalla nazione che rispetti, come dire, le istanze, le linee estetiche della nazione che l'ha prodotto. Così come la nazione a quel punto, una volta costruita ed avuto d'accordo con la Biennale, può mettere all'interno del padiglione chiunque voglia. Ecco.
Quindi nello statuto c'è scritto che sono autonomi e liberi e lui non poteva fare diversamente?
In qualche modo sì, ecco, se si vuole rispettare quel tipo di tradizione, sì, ecco, forse anche qui ci dobbiamo chiedere, però diciamo anche per il futuro, che tipo di biennale, come far evolvere anche la biennale, visto che insomma certamente
certo.
È molto... è una delle poche cose veramente internazionali e veramente
importanti,
certo,
in certo.
Italia sotto questo punto di vista.
Ecco.
Tanto che appunto molto spesso anche le altre biennali guardano la Biennale di Venezia come termometro di che cosa cambia.
Dopo Venezia sono nate come funghi ovunque, ma senza la stessa ampiezza e prestigio. Senti, la fondazione ha chiesto, a un certo punto ha chiesto alla giuria, tra l'altro fatta da tutte donne, ha chiesto di dimettersi in questa situazione. Perché? Perché la giuria aveva detto: ok, allora noi escludiamo
dividiamo Israele e la Russia dai premi, cioè non le facciamo concorrere come padiglioni, no? A quel punto la fondazione chiede le dimissioni della giuria, perché il rischio è di ricorsi, e che facciano ricorsi, come per esempio ha già fatto sapere lo scultore israeliano Belusi Simeon Fainaru. Lui ha detto che avrebbe fatto ricorso se fosse stato escluso. Quindi si sono dimesse le donne che componevano la giuria, in parte per motivi, diciamo così, nobili, di valori, perché insomma l'hanno anche dichiarato, e in parte perché anche per questo rischio.
Sì, diciamo, qui succede anche il fatto che appunto la curatrice la Koyo Kuo, che era la curatrice della Biennale, è morta qualche mese fa, e diciamo tutti hanno cercato di rispettare un po' quello che sarebbe stata la filosofia di questa curatrice. Dunque, una curatrice molto aperta, che si è occupata di questioni anche politiche, e la risposta della giuria, scelta appunto anche dalla curatrice, è chiaro che in qualche modo va anche e soprattutto in quella direzione.
È coerente con quel progetto, insomma.
Sì, è coerente con quel progetto, che non prevede, per esempio, appunto una partecipazione di artisti che non erano in un certo senso all'interno di una cornice che potesse in qualche modo rispecchiare, sì, questa visione del mondo, di un'arte politicamente impegnata, se vogliamo metterla sotto questo punto di vista. E quindi io direi che la commissione non poteva fare questo, ecco, questa è una scelta quasi obbligata.
Quasi obbligata. E comunque il presidente Buttafuoco cosa fa? Due giorni fa decide: ok, se non abbiamo la giuria sarà il pubblico, saranno i visitatori. È una scelta che stravolge tutti i criteri di premiazione.
Qui secondo me la caduta, ecco, è che forse il castello di diciamo democraticità che lui vuole mettere sopra questo tipo di scelte diventa, come dire, un po' opinabile, insomma, ecco, nessuna diciamo scelta ad alto livello, che sia il Nobel, che non so, i grandi premi, eccetera, prendono delle giurie popolari, perché è chiaro che lì si va incontro a magari alla vittoria di lavori più facili, più come dire, di più facile consumo, anche
ecco, meno significativi, magari
certamente, che magari appunto sono scelti da persone, certo, che non necessariamente ne colgono, come dire, tutte le conseguenze, ecco. E poi vorrei fare, come dire, un minimo anche qui di passo indietro.
Sì.
È chiaro che noi in questo momento andiamo a vedere con grande piacere le mostre degli impressionisti, le mostre di Picasso, le mostre degli artisti astratti, ma all'inizio tutte queste mostre, forse Picasso è l'unico che è sempre stato un po' seguito anche da un pubblico più ampio, ecco, sono tutti artisti che in vita hanno fatto grande fatica all'inizio, soprattutto.
Sì, anche perché appunto erano anche rivoluzionari, sia nei contenuti, esatto, cioè, che nello stile, quindi.
Sì, c'è un discorso di rottura del linguaggio, di analisi e costruzione di linguaggi nuovi, che non sempre subito vengono accettati, e questo vale anche nel cinema, vale anche nella letteratura, vale anche, e quindi questa scelta, insomma, per certi aspetti mi sembra molto divertente per gli spettatori, però
populista, insomma, hai detto, no?
Incongrua,
l'altro giorno.
Sì, populista e incongrua, perché poi no, di fatto, cioè, insomma, dobbiamo anche scegliere delle cose che devono durare,
certo,
nel tempo, se vogliamo metterla su questo, anche sotto questo punto.
Senti, Roberto, allora probabilmente ci troveremo il padiglione di Israele, il padiglione della Russia aperti. Ricordiamo che la Russia nelle scorse edizioni non ha aperto, ma non per iniziativa del governo, per iniziativa degli artisti e del curatore, che anche dissidenti non hanno voluto partecipare, no? Quindi quello che ci troveremo saranno artisti governativi, mandati dal governo.
Sì,
allora, di fronte a questa cosa,
nell'edizione precedente israeliana, per esempio, io ero convinto che appunto gli artisti israeliani avrebbero dato una lettura anche, come dire, un po' molto più problematica di quello che ci potevamo aspettare, no? Non erano artisti in qualche modo rappresentativi dello Stato, ma delle tensioni anche culturali che c'erano qui. Io entrambi questi padiglioni credo che non troveremo grandi sorprese, ecco, saranno effettivamente molto vicini ai regimi.
La propaganda.
Israele non ha un regime, ovviamente.
Senti, appunto... Roberto, allora che cosa ci potremo aspettare? Tu pensi che ci saranno delle iniziative? Perché se le cose vanno così, hanno aperti due padiglioni e penso che comunque susciteranno o proteste oppure iniziative creative, chi lo sa.
Io spero che appunto ci siano, ecco, sia le proteste, sperando che rimangano appunto in modo molto
non violento,
legate anche diciamo all'evento culturale che ci troviamo sempre di fronte a ogni evento culturale, ecco, perché poi alla fine sull'evento culturale, che è simbolico, ci si scatena molto e poi passano delle scelte evidentemente a un più alto anche regime economico che evidentemente ricoinvolgono, non so, appunto Israele o la Russia all'interno di scelte economiche che ci possono essere, e su quelli no, in qualche modo ci si mette una coperta sopra, perché evidentemente sono hanno una ricaduta anche economica. E qui invece sul culturale tutti quanti in un certo senso cercano di imporre un tipo di visione che non sempre è quella corretta, mettiamola così. Allora, certo, io immagino che comunque ci siano tante proteste, ecco.
Tante proteste e magari anche qualcuno che organizza, non lo so, una mostra di artisti palestinesi, non lo so.
Ecco, questo, visto che gli eventi si sono un po' anche succeduti un po' velocemente, non lo so, ecco, questo sarebbe la cosa auspicabile, chiaramente.
Vedremo, Roberto, noi ci prepariamo. Siamo con Roberto Pinto. Roberto, noi...
Grazie dunque a Roberto Pinto e noi andiamo avanti allora. Sa che torneremo a parlarne nei prossimi giorni, vediamo cosa succede. Intanto domani ci sono degli appuntamenti importanti, interessanti. Allora, uno è alla Fabbrica del Vapore, perché domani si apre un festival, domani pomeriggio si apre questo festival, e noi ne parliamo con Samuele Pellecchia, che è del gruppo Prospect Palestine Project. Sì, perché in questo festival c'è un appuntamento molto interessante, Samuele.
Si apre, sì, prima di tutto saluto tutti e tutte. Si apre il festival Life, organizzato da Zona K.
Ecco.
E oltre a performance, spettacoli, talk e quant'altro.
Però nel festival c'è un appuntamento importante che noi teniamo d'occhio, perché non è la prima volta che si fa una mostra che parla di Gaza, che poi è raro, no? Conoscere quello che succede non è così facile. Infatti il vostro progetto parte un po' anche da questa constatazione, giusto?
Allora, il progetto nasce proprio qua l'anno scorso, sempre al Festival Life, grazie a loro che ci avevano chiesto di fare un lavoro sulla questione palestinese, e io e Pietro Masturzo abbiamo esposto una trentina di fotografie sul nostro lavoro che
precedente il disastro degli ultimi tempi.
Esatto. E da allora abbiamo iniziato a lavorare e abbiamo creato un gruppo di fotografi di Prospect, che si chiama Prospect Palestine Project, e abbiamo iniziato a lavorare sull'idea di portare qua, prima di tutto sostenere i fotografi e i colleghi che lavorano ancora in Cisgiordania e a Gaza, e allo stesso tempo di portare qua una mostra per riuscire a portare a diffondere il loro lavoro.
Allora, qui la cosa molto interessante, mi dicevi, è che si tratta di fotografi palestinesi.
Allora, la mostra si chiama Active Stills, perché Active Stills è un collettivo che da più di 20 anni lavora a Gaza in Cisgiordania, sono fotografi sia palestinesi, la maggior parte sono palestinesi, ma anche israeliani contro l'occupazione e internazionali, e loro da 20 anni testimoniano e documentano quello che sta succedendo. Ovviamente questo è continuato anche dopo il 7 di ottobre del 23.
Beh, quindi, magari a maggior ragione, se sono rimasti vivi, perché di giornalisti e fotografi ne sono stati uccisi parecchi.
Sì, infatti. Tanti sono morti, più di 270 colleghi, e noi anche per loro abbiamo deciso di fare questo percorso. Nasce in primis dalla frustrazione nostra di non poter andare, perché ricordiamoci che la striscia di Gaza è ancora chiusa alla stampa internazionale, e per rendere omaggio a tutti quei fotografi e quei giornalisti che da allora continuano a lavorare lì, e ovviamente rendere omaggio a tutti quelli che invece sono morti, che appunto dicevo sono più di 270.
Certo.
Uno dei fotografi di Gaza, Mohammed Al-Zanun, verrà all'inaugurazione, e ci sarà lui e ci sarà Ahmad Al-Bad, che invece è di Nablus, e sono due dei fotografi che siamo riusciti ad invitare, e appunto grazie al festival li portiamo domenica all'inaugurazione.
Ecco, e ci saranno, vedo qui, 120 fotografie.
Alla fine sono diventate più di 140.
Ah, quindi
erano
anche di più.
Importanti, sì, sì, erano sì, molto sì, importanti, e ne abbiamo scelte di più.
Che cosa si vede, Samuele?
Guarda, i nodi della mostra sono la Cisgiordania prima e dopo il 7 di ottobre, Gaza prima e dopo il 7 d'ottobre, e poi un lavoro sulla Nakba di Al-Bad, che è un lavoro che va a ripercorrere
storico,
tutti i luoghi che nel 48 sono stati ovviamente presi ai palestinesi, e lui è andato a vedere oggi che cosa rimane di tutti questi luoghi. È un percorso storico, tutto quello che si vedrà in mostra, che porta all'oggi, che è molto molto toccante.
Quindi l'attualità è con questa proiezione nella storia, per capire insomma da dove viene tutto questo disastro.
All'incontro ci sarà Claudio Iampaglia, della vostra radio, che ci aiuterà a raccontare, aiuterà i due fotografi a raccontare la loro esperienza, e noi apriamo alle 4 e poi faremo appunto il talk.
Alle 18, ecco.
Alle 18, diciamo.
Dove di preciso? Perché la fabbrica del vapore sappiamo che è grande.
Noi siamo proprio nella navata della cattedrale, cioè della parte centrale, la navata che si vede entrando, quella con tutte le vetrate.
Dove eravate l'anno scorso, in sostanza.
Esattamente dove eravamo l'anno scorso.
Va bene, allora questo appuntamento a cui tenevamo molto è molto importante, perché c'è l'occasione di vedere delle fotografie che diversamente insomma non possiamo vedere altrove, giusto?
Poi
hai parlato della Cisgiordania, ma queste immagini mostrano quello che succede da parte dei coloni, appunto
la
questi maltrattamenti.
È appunto un lavoro sugli abusi dei coloni, gli abusi dell'IDF, dell'esercito israeliano, e la maggior parte della presa dei territori. Noi siamo stati giù poco fa, perché siamo tornati l'ultima volta a fine febbraio, e la cosa sta diventando sempre più difficile da gestire, nel senso che le terre, le case vengono prese sempre di più, gli attacchi dei tutto ciò che avviene, tutto ciò che c'è fuori dalle città subisce attacchi da parte dei coloni praticamente tutti i giorni.
Sì.
Il resto invece, la situazione dentro le città è spesso gestita dall'esercito, dove sempre più sta avvenendo un'occupazione passo dopo passo.
E voi siete riusciti comunque a lavorare in qualche modo?
Noi siamo riusciti a lavorare, non so se riusciremo a scendere un'altra volta, perché con quello che è successo con la nostra copertina di Pietro Masturzo dell'Espresso di 2 o 3 settimane fa, il clamore che ha fatto l'immagine del colono, quella era un'immagine fatta che abbiamo fatto ad ottobre. Durante l'inaugurazione della raccolta delle olive ci siamo trovati assieme a una serie di palestinesi, ma anche autorità palestinesi che stavano inaugurando il periodo della raccolta, che per loro è fondamentale anche da un punto di vista economico. Dopo poco sono arrivati 6 coloni armati di tutto punto, con di fianco a loro 6 soldati dell'IPF che hanno ricacciato tutti i palestinesi, i giornalisti, gli attivisti, tutti quelli che c'erano li hanno ricacciati indietro nonostante le terre fossero di proprietà del palestinese che ci stava accompagnando. Quindi questo sta succedendo ed è successo tutto il tempo. Mentre eravamo giù ad ottobre hanno tagliato migliaia di olive i coloni per impedire ai palestinesi di raccogliere.
Quindi diciamo che sono anche grandissimi ostacoli, oltre a portar via le terre, ostacoli anche alla loro economia. Perché
assolutamente, e per non parlare di quello che invece quello su cui abbiamo lavorato a febbraio, che è la presa dell'acqua, che è il controllo dell'acqua e la presa delle fonti, soprattutto nella Valle del Giordano, l'abbiamo constatato, è una cosa che sta succedendo in maniera sistematica e capillare. Tutte le fonti dalle quali ovviamente con le quali irrigano i campi, possono irrigare i campi o dar da mangiare al bestiame, vengono sistematicamente prese dai coloni e a quel punto le derivazioni che portano ai villaggi palestinesi o alle tende vengono chiusi e quindi loro non hanno praticamente più acqua, quindi sono costretti a comprarla. E ovviamente da chi la devono comprare? Devono comprarle dall'azienda statale israeliana che fa pagare a loro molto più che ovviamente che agli israeliani, quindi la situazione è molto molto,
molto grave.
E non ho parlato delle violenze che sono quotidiane ovviamente.
Sì, vuoi accennare qualcosa?
No, beh, tutti i giorni
ci sono nelle fotografie, immagino.
Ovviamente, sì, sì, ci sono tanti, nella mostra si vede tutto questo,
ecco.
Anche perché i fotografi che sono lì tutti i giorni possono vedere quello che sta succedendo e vi giuro che noi ci mandano i report quasi quotidianamente e tutti i giorni succedono delle violenze nei confronti delle persone, dei loro luoghi, delle loro proprietà, degli animali che loro pascolano, delle piante che loro coltivano. È sistematica questa cosa.
Quindi l'appuntamento è particolarmente importante. Poi le fotografie si potranno vedere fino
al 17.
Al 17.
È un progetto al quale teniamo molto, ci lavoriamo da un anno e spero che più persone possibile vengano a vedere.
Allora domani alla Fabbrica del Vapore di Milano in via Procaccini, inaugurazione della mostra di cui ci ha parlato Samuele Pellecchia di Prospect Palestine Project alle ore 16, poi i talk con gli autori alle ore 18 e avete sentito ci sarà anche il nostro Claudio Iampaglia a parlare di queste fotografie, di questa situazione a Gaza. Dicevo nel sommario, Gaza, nessuno può passare oltre, nessuno sensibile, insomma, che abbia un minimo di umanità e nemmeno gli artisti. La luce di Gaza, sentimenti uguali elementi, continua il ciclo di mostre collateral a Pacta, il salone in via Ulisse Dini. Anche qui l'inaugurazione è domani alle 19. Alle 19. Elisabetta Longari, storica dell'arte e curatrice di mostre, e adesso parliamo di una mostra, anzi di una serie di mostre che si aprono al Pacta Salone di via Ulisse Dini a Milano. Allora, di che cosa si tratta, Elisabetta? Perché c'è anche uno spettacolo, però noi vogliamo parlare delle mostre.
Assolutamente sì. Allora, no, io ho avuto la fortuna quest'anno di collaborare a questo Pacta dei Teatri, che comunque ha sempre una programmazione, diciamo, impegnata, si direbbe, in un'altra epoca storica, e nel foyer loro hanno una struttura metallica che è una specie di cubo vuoto che può suggerire sia una gabbia prospettica ma anche una gabbia metaforica. Allora, quest'anno, dall'inizio della stagione teatrale, quindi da novembre, io ho curato una serie di mostre in questo cubo che accompagnano la programmazione teatrale, però non facendo un lavoro illustrativo rispetto ai testi che sono stati messi in scena, ovviamente. Siccome un po' il plot, visti i tempi che stiamo vivendo, è proprio il potere e la violenza con cui il potere si impone, abbiamo ragionato con questi artisti esponendo dei lavori che fossero pertinenti a questa tematica in diversa misura e da diverse angolazioni. E quindi ci sono già state una mostra di Alessandro Cravera, una mostra di Andrea Mirabelli, una mostra di Federica Mariani, una mostra di Valeria Ferrari, una di Andrea Contin e adesso Fulvio Michelazzi occuperà lo spazio del cubo. E con questa installazione, che è un'installazione dal titolo La luce di Gaza, ed è un po' il secondo capitolo, diciamo così, sì, di una mostra che lui aveva precedentemente messo in scena sempre nel cubo, intitolata Cartoline da Gaza. Allora, quel cartolino da Gaza era una sequenza di immagini della distruzione di Gaza City, proposte come se un occupante israeliano mandasse delle cartoline agli amici e ai parenti su come stava trascorrendo le sue giornate, tipo diapositive delle vacanze, quindi bello forte.
Quindi si vede l'atmosfera che si sta vivendo in
questo era luoghi. Il capitolo precedente. Lui adesso, questo secondo atto, l'ha concepito con sempre installazioni video e fotografie, dove però siamo di fronte ormai purtroppo all'annichilimento, quindi alla riduzione ai quattro elementi, che sono ancora l'unica cosa che forse a Gaza c'è, visto che l'acqua a volte c'è.
Sì, c'è un sottotitolo, no? Sentimenti uguale elementi.
Sì, esattamente, proprio perché lui mette a fuoco terra, acqua, fuoco, scusate il bisticcio, mette a fuoco il fuoco, e aria, come appunto gli elementi primordiali da cui nasce tutto e a cui forse bisogna rivolgersi per tentare di ricostruire, però insomma c'è un grande senso di impotenza, tu lo sai, viviamo tempi tremendi e quindi noi si continua a fare mostre come se l'arte potesse in realtà dare un contributo a un mondo che sta andando a rotoli.
Beh, ma magari una piccola scossa alle coscienze riesce a darla, eh?
Sì, ma le nostre che siamo già predisposti in realtà credo che le leve del potere siano ben lontane dal poter essere appunto neanche titillate da qualche discorso di coscienza. Ecco, purtroppo il dio denaro ci governa in modo
vabbè, ma noi non abbiamo mai mollato, quindi
no,
andiamo avanti a non mollare.
Ah, ma questo è ovvio che nessuno di noi mollerà, certo.
Però due pennellate sull'opera sarebbe carino darle.
Sì, allora, guarda, ci sono appunto degli interventi sia fotografici che invece in movimento, proprio degli elementi, quindi il fuoco, il comportamento del fuoco visto da vicino, quindi è quasi un'immersione dentro agli elementi, no? Ed è qualcosa di emozionante anche per come è stato concepito l'occupazione del cubo, che appunto ognuno, poi ogni artista, è stato bello in questo percorso vedere come ognuno da una struttura semplice, perché minimalista, e uguale, poi invece ha occupato lo spazio, ha giocato con questo cubo in modo completamente diverso. E Fulvio ha cercato di posizionare le immagini degli elementi proprio come gli elementi, dove gli elementi sono, quindi proiezioni a terra della terra, e poi invece a mezz'aria c'è il fuoco, e poi in alto c'è l'aria, cioè ha ricostruito virtualmente anche un po' le posizioni degli elementi a cui rivolgersi.
E per quanto tempo si potrà vedere questa installazione?
Questa installazione fino al 15 di giugno. Riservato un tuo tempo a te, a te curo. Dame donde sera fere, e volo contigo.
dove la luce di Gaza verrà inaugurata domani 3 maggio alle ore 19 al Pacta Salone, che si trova in via Ulisse Dini al 7. Se andate in metro ci arrivate con la fermata Abbiate Grasso, Chiesa Rossa. È un ciclo di mostre intitolate Collateral, curate da Elisabetta Longari, che abbiamo sentito poco fa. Siete all'ascolto dei Girasoli, che adesso vi parla di una mostra da mettere subito in agenda, perché è una mostra importante. Noi saremo a Venezia, ma comunque poi dura un mese, quindi c'è tempo, e verrà inaugurata martedì 5 maggio alle ore 18. È un progetto dell'ISE, che è un progetto sul lavoro, concepito con ben 3 mostre, 2 a Sesto e una a Milano. Allo spazio Mudima, che si trova in via Tadino al 26, dicevo, verrà inaugurata martedì 5 maggio alle ore 18. Il titolo è Dentro la fabbrica, il racconto visivo della modernità, e le fotografie sono quelle di un grande reporter che amiamo molto. Abbiamo il piacere e l'onore di parlare con un grande fotografo amico di Radio Popolare, Uliano Lucas. Buongiorno Uliano.
Buongiorno a tutti voi.
Perché con Uliano c'è l'occasione di fare un viaggio importante dentro 50 anni di storia del lavoro, ma non solo, anche della vita, vero Uliano? Con questa mostra Dentro la fabbrica.
Sì, gli sguardi sulla fabbrica, ma gli sguardi sul territorio, la catena di montaggio, le grandi, piccole e medie fabbriche, come si è trasformato il lavoro, la catena di montaggio, ma anche la città, anche i tempi delle città e le attività poi connesse a quello che sono state le conquiste dei lavoratori. Cioè 100 immagini.
Da quando parte la mostra? Di che periodo?
Parte dagli anni 60, per cui è una mostra in cui uno vede dentro com'era una catena di montaggio in quegli anni e come si trasforma e si è trasformata in questi ultimi anni attraverso praticamente le nuove tecnologie e le innovazioni. Ma questo significa anche fisicamente, tu vedi proprio la trasformazione dell'operaio massa. No, in altro, cioè, per cui ognuno guardando queste immagini attraverso le sue conoscenze e storie può interpretare le più realtà di questi
Uliano,
decenni.
Ma raccontaci, sì, cosa ti portava dentro la fabbrica, se incontravi delle difficoltà per andare a documentare quello che succedeva. Hai parlato degli anni 60 e 70.
Sì, difficoltà di tutti i tipi, di tutti i generi, perché allora un reporter, non figurarsi entrare in fabbrica, cioè gli era negato il permesso. Via via con gli anni, vuoi attraverso praticamente alcuni settimanali in cui io mi riflettevo politicamente e culturalmente, vuoi ormai praticamente la forza del sindacato, vuoi conoscenze, sono entrato. Ma il problema è che non è che entravo e facevo 2 foto, rimanevo in una fabbrica anche 4-5 una settimana, no? Per raccontarla. Per cui hai le più volte che sono finito alla Fiat, come a Lansaldo, come all'Ilva di Taranto, ma come a raccontare il miracolo del nord-est o del nord-ovest, cioè era anche la piccola fabbrichetta, per cui tutto attraverso praticamente l'occhio di un reporter, qual ero, freelance, indipendente, che vedeva in questa massa di milioni di persone che lavoravano il polmone del paese di quegli anni.
Praticamente era l'Italia che diventava un paese industriale, insomma.
Esatto, era l'Italia che era già diventata un paese industriale col miracolo economico e con tutte le sue momenti sconcertanti, e che però poi si avvia a quello che è stato negli anni 70 la catena di montaggio, le trasformazioni, le lotte. No?
Le lotte, ecco, lì mi volevo fermare perché tu hai documentato anche molto anche le lotte dei lavoratori.
Sì, la democrazia che entra in fabbrica, però di pari passo con le innovazioni, di pari passo praticamente con l'arrivo degli immigranti a un certo momento che le guardavamo stupiti praticamente queste braccia, mentre invece poi ci sono arrivati degli uomini.
Sì, e quando parli di migranti stiamo parlando dei cittadini meridionali, giusto?
Sì.
Non dei migranti attuali.
No, i cittadini meridionali, 2 milioni di persone che arrivate nel nord e in Europa che hanno fatto e hanno concorso a perpetuare il miracolo economico straordinario.
Tra l'altro c'è una tua foto iconica che la racconta questa storia con il migrante con la valigia che è sullo sfondo il pirellone, no?
Il grattacielo.
Foto,
è un classico, diciamo, per cui dentro lì poi trovi proprio in quella foto trovi il grande mito della Pirelli, per cui di Gio Ponti, della grande industria, cioè della cultura industriale, e poi chi ha concorso praticamente a questo, cioè queste migliaia e migliaia di persone arrivate con i treni dal sud e altro, che hanno trovato a Milano, Torino, Genova e altro un razzismo notevole, insomma, diciamo la verità, però vivevano. Insomma, è la storia dell'emigrante che vivevi comunque, cioè lo metto nei letti a castello, nelle periferie della città, ed eri la catena di montaggio, per cui della gente impreparata totalmente, che arrivavano da un mondo contadino a un mondo industriale.
E tu sei riuscito a documentare questi momenti, questi passaggi?
Sì, sono riuscito perché alla fine è stata una mia scelta che devo dire. Alla fine queste 100 fotografie è una selezione di migliaia e migliaia di scatti che ho fatto, no? Per cui l'ho fatto perché capivo che era importante raccontarlo proprio per gli storici del futuro, per raccontare la storia. Qui nessun giornale poi voleva le foto, nessun giornale voleva parlare.
Ma infatti,
generale.
Perché tu con noi hai sempre detto chiaro che eri un freelance, no? Quindi cosa vuol dire questo? Anche la fatica di poi pubblicarle queste foto, questi racconti?
Beh, la fatica, ma sai, io ho collaborato solo nei giornali in cui mi riflettevo politicamente e culturalmente.
Ricordiamo quali? Ricordiamo.
Vabbè, erano l'Espresso, erano l'Europeo, era il Tempo Illustrato di Nicola Cattedra e di Ermanno Rea, era Vie Nuove, c'era McDonald's. Cioè, questi sono stati i giornali. E quando alla fine un direttore o un caporedattore se ne andava via, veniva licenziato, io rimanevo per lunghi periodi a spasso. Ma comunque capivo anche che fare quelle foto diventavano dei libri, sono diventati dei libri, delle mostre, cioè la fotografia come un fatto politico, no? Per un'agitazione politica.
Certo.
Per cui è come una documentazione su lunga distanza. Si dimentica sempre che erano milioni e milioni gli operai negli anni 70, 80, milioni.
Certo.
Per cui è tutto un mondo che nessuno voleva raccontare, perché a un certo momento il nostro giornalismo era dominato da giornali come Gente, Oggi, Sorrisi e Canzoni, La Dovere del Corriere, cioè degli editori alla fine reazionari.
Sì, che puntavano molto sulla superficialità e sui gossip.
Esatto. Allora meno male che c'erano reporter come Uliano Lucas, e serve per non dimenticare la storia del nostro paese e la storia del lavoro. Dentro la fabbrica, il racconto visivo della modernità, nelle fotografie di Uliano Lucas che abbiamo sentito, verrà inaugurata il 5 di maggio alle 18 a Mudima in via Tadino 26 a Milano. Poi il 6 di maggio verranno inaugurate altre due mostre, come dicevo, a Sesto San Giovanni, una all'Archivio del Lavoro in via Breda e una alla Fondazione ISEC largo La Marmora al 17, e la Fondazione ISEC l'Istituto per la Storia dell'Età Contemporanea.
Vincenzina, davanti la fabbrica, Vincenzi nel foulard non si mette più. Una faccia davanti a un cancello che si apre già. Vincenzi n'hai guardato la fabbrica. Come se non c'è altro che fabbrica. E hai sentito anche odor di pulito. E la fatica è dentro là. Zero a zero anche ieri sto Milan qui. Storia vera che ormai non mi segna più. Che tristezza, il padrone non c'è neanche. Problemi qui. Vincenzi davanti la fabbrica. Vincenzi vuol bene la fabbrica.
E con queste note commoventi di Iannacci io vi lascio, si chiude la puntata dei Girasoli. Ci risentiamo sabato prossimo con i Girasoli, come al solito, sempre subito dopo il notiziario, verso le 13:15. Un saluto a tutti da Tiziana Ricci.